weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Benvenuti al primo appuntamento di Weekend Divino per il mese di agosto. Tra poco ci trasferiremo in provincia di Frosinone, ma non vi dico ancora naturalmente, come mia abitudine, il nome del paese. Tra poco avremo il piacere di avere ospite il sindaco che ci parlerà di quello che accadrà esattamente fra 4 giorni, il 5 agosto. Ma intanto, come sempre, cominciamo con alcuni dati biografici di uno, anzi in questo caso di due dei santi, anzi per meglio dire di un beato e di un santo ricordati in questa giornata del 1 agosto. Cominciamo con Beato Giovanni Bufalari da Rieti, che nacque verso il 1318 a Castel Poschiano presso Amelia in Umbria. Entrato molto giovane nell'ordine agostiniano, fu trasferito a Rieti, dove visse fino alla morte. Di lui così scrive Giovanni di Sassonia: viveva a Rieti un giovane religioso di nome Giovanni, semplice, umile, sempre allegro, uguale agli altri nel mangiare, nel bere e in tutte le altre cose che riguardavano la vita comune dei frati. Irreprensibile nei rapporti umani, era veramente singolare nel suo intimo, amava molto i suoi fratelli e li trattava con tale carità che non gli uscì mai una parola né fece mai un gesto che fosse in contrasto con la legge dell'amore fraterno. Trattava tutti con amabilità, specialmente gli ammalati e gli ospiti. Ad essi lavava i piedi e puliva le vesti, mettendo anche le sue a loro disposizione. Li ricolmava di ogni gentilezza e tutto faceva sempre con la più grande gioia. A tutti i sacerdoti, indistintamente e spontaneamente, ogni volta che poteva, serviva la messa con grande pietà. Un giorno, mentre stava servendo la messa, vide una luce celestiale sull'altare e subito cadde malato e poi con grande pietà rese l'anima a Dio. Immediatamente si verificarono prodigi per l'intercessione di questo santo religioso, tanto che nel primo anno se ne contarono quasi 150. Queste sono le parole scritte da Giovanni di Sassonia. Dopo la morte avvenuta nel 1336 di Giovanni Bufalari, il suo corpo fu sepolto nella chiesa di Sant'Agostino di Rieti e Gregorio XVI riconfermò il culto nel 1382. Come vi dicevo, un beato, ma anche un santo, San Leo Leone, in realtà di Montefeltro, vescovo, noto per chi conosce la Romagna. Correva l'anno 257 d.C. e due cristiani di nome Leone e Marino, provenienti dall'isola di Arbe in Dalmazia, giunsero a Rimini attratti dall'opportunità di lavorare come scalpellini. San Leone e San Marino, giunti nella zona del Monte Titano in cerca di pietre da lavorare, restarono affascinati dal maestoso monte e vi si recavano spesso. Oltre a quel lavoro, essi svolgevano la missione di convertire la popolazione riminese al cristianesimo. Per sfuggire alla persecuzione dell'imperatore Diocleziano, si rifugiarono in cima al Monte Titano. Passati 3 anni, San Leo, con un piccolo gruppo di compagni, si diresse verso la ruppe del Monte Feliciano, che nella lingua del posto è chiamato Feretrio. Qui giunto costruì una piccola cella e a Dio dedicò una cappelletta e in tutta segretezza cominciò a radunare i cristiani e a predicare il Vangelo. La sua missione diede subito frutti copiosi e il cristianesimo si propagò rapidamente tutta la regione circostante fino alla creazione della diocesi di Montefeltro con a capo Leone, nel frattempo ordinato vescovo. Leone è considerato per tradizione il primo vescovo del Montefeltro, anche se l'istituzione ufficiale della diocesi è avvenuta alcuni secoli dopo. Dopo la morte di Leone, il suo corpo venne deposto in un sarcofago di pietra di cui nel Duomo si conserva il coperchio. Questi sono alcuni dati riguardanti Beato Giovanni Bufalari da Rieti e San Leo Leone di Montefeltro vescovo, ricordati in questa giornata del 1 agosto. Tra poco scopriremo insieme il nome del paese ospite con noi quest'oggi, protagonista della puntata di Weekend Divino, però per ora, per il momento, ascoltiamo insieme un brano musicale.
Su in mezzo alla gente, osservo tutto ma non tocco niente, mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente, e poi resto fermo e non muovo niente, la sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente, ma voglio essere solo, no. Non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo mai. Ma no, non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo mai. Del tempio di Kasuga, sulla collina delle giovani erbe, mi avvicinavo sempre di più a loro, quasi per istinto. E poi sa come dolci lungo i muri, bandiere tenue più sotto il sole, passa un treno, era un temporale, se forse lo era. Chinava il capo poco per salutare in strada tutti quelli colpiti da stupore. Da lì si rifletteva chiaro in una tazza scura, in una stanza più sicura. Non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo mai. Oh, 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 no. Non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo mai. Non voglio essere solo mai.
E sfumano le note del nostro brano musicale, siamo quindi pronti a svelare il nome del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino, il primo Weekend Divino di agosto. L'avvenimento, l'evento legato alla puntata di oggi avverrà in realtà fra 4 giorni esatti, il 5 agosto, come tradizione vuole. E allora, il paese ospite con noi quest'oggi è Esperia, in provincia di Frosinone, dove si festeggerà la Madonna della Neve. Per parlarci della Madonna della Neve e di Esperia, naturalmente, abbiamo il piacere di avere con noi ospite il primo cittadino di Esperia, il professor Giuseppe Moretti. Grazie, sindaco, della sua presenza con noi quest'oggi.
Grazie per avermi invitato a questa trasmissione.
Siamo noi che ringraziamo lei. E allora, che cosa accade ad Esperia il 5 agosto, la Madonna della Neve?
Il 5 agosto si festeggia la Madonna della Neve in una contrada del nostro vasto territorio, contrada di Badia. È una festa che ricorre tutti gli anni, il 5 di agosto, c'è una chiesetta, la Madonna della Neve sta in una chiesetta, sta un po' fuori dal centro abitato, in aperta campagna, si celebra la messa in questa chiesetta e poi da lì parte una lunga processione per riportare la statuina della Madonna nella chiesa principale al centro, chiaramente accompagnata da fuochi d'artificio, banda e così via. Insomma,
quindi questo accadrà
La sera del 5 di agosto, ecco, tra pochi giorni.
La sera del 5 di agosto, quindi con finale, diciamo, pirotecnico.
Con fuochi poi pirotecnici sulla piazzetta di Badia.
Ecco, quindi questo anche per poi dopo, a fine trasmissione, a fine della nostra chiacchierata col sindaco, col professor Moretti, vedremo anche bene come ci si arriva. Però andiamo con ordine, ecco, quindi questo sì. È un avvenimento a cui immagino, ecco, la popolazione di Esperia sia legata, no?
Come... Sì, la popolazione di Esperia poi è legata particolarmente a questa... festa religiosa, perché cade poi in agosto, un periodo in cui la gente, molti stanno in ferie, quindi sono presenti, e poi proprio perché è caratteristica per questa processione che dalla campagna va verso il centro.
Ecco, tra l'altro lei dice giustamente, ecco, un paese che tra l'altro si ripopola però perché è l'estate. C'è stato un forte fenomeno di emigrazione da Esperia nei decenni passati oppure non troppo?
No, Esperia è stata, lei deve sapere che Esperia negli anni 30 arrivava a fare 9.000 abitanti, oggi ne fa 4.000 circa, 4.100. C'è stato un forte flusso migratorio verso gli Stati Uniti negli anni 30, anni 40, poi nel dopoguerra abbiamo avuto un flusso migratorio verso i paesi europei, Germania, Francia, e poi negli anni 70, prima dell'arrivo della Fiat di Piedimonte San Germano, c'è stato un forte flusso migratorio verso il nord Italia, nella Lombardia e nel Piemonte in particolare.
Quindi adesso invece c'è un fenomeno magari maggiore di possibilità di lavoro vicino?
Adesso sì, grazie soprattutto, certo, all'insediamento Fiat e a tutto l'indotto Fiat che dà lavoro a tutta questa zona, oltre ad attività artigianali e commerciali che poi si sono sviluppate. Quindi si è arrestato questo flusso migratorio, a noi fa molto piacere, certo, perché peraltro il nostro territorio è molto bello e Esperia è il terzo territorio della provincia di Frosinone per ampiezza territoriale, viene subito dopo Veroli ed Anagni. Ha pochi abitanti, però ha delle ricchezze ambientali notevoli, perché facciamo parte del Parco dei Monti Aurungi, quindi ha delle montagne, dei percorsi, dei sentieri bellissimi. Abbiamo un castello medievale del 1100 circa, un castello federiciano. Ha un centro storico bellissimo su cui stiamo lavorando con iniziativa, un progetto che dovrebbe portare all'albergo diffuso, quindi puntiamo ad una diffusione del turismo. E chiaramente ha poi queste ricorrenze religiose che riguardano Esperia Superiore con Sanclino, Monticelli con San Marco, Madonna della Valle, San Pietro ad Esperia Inferiore e Madonna della Neve a Badia di Esperia.
Ecco, quindi lei mi diceva, infatti, sono più frazioni che formano Esperia. Quante sono in tutto?
Ma in tutto adesso, prima erano 3 frazioni, col nuovo statuto le abbiamo ridotte a 2, però ecco, Esistono le contrade, essendo un territorio molto esteso e, diciamo, dal punto di vista urbanistico è molto diffusa l'abitazione in campagna, quindi ci sono varie contrade con proprie peculiarità di cui bisogna tenere conto.
Ecco, e tra l'altro ci sono piccole rivalità tra i vari abitanti delle contrade oppure non più di tanto?
Ma oddio, alcune rivalità ci sono, infatti uno degli obiettivi che noi ci siamo prefissi come amministrazione è quello un po' di abbattere le barriere campanilistiche, che però hanno un'origine storica, perché, certo, questo è un comune che diciamo ha messo assieme questo territorio all'inizio del Novecento, perché prima erano situazioni e realtà divise tra loro, per cui l'appartenenza comunitaria spesso, certo, prevale rispetto ad un altro, e poi c'è una distanza chilometrica per esempio Badia da Esperia dista circa 6 chilometri, quindi c'è anche questa distanza che spesso favorisce questa divisione che noi stiamo cercando proprio di recuperare diffondendo uno spirito di collaborazione, di unità fra tutto, certo, soprattutto tra
resto,
le giovani generazioni.
Del resto, se non lo fa o tenta di fare il sindaco, chi dovrebbe farlo? E aggiungo, certo, io peraltro una piccola rivalità a livello così di sfottò, se possiamo dire questa parola, ci può pure essere in fondo, sì, come c'è tra contrade quando ci sono i pali, insomma, in fondo finché si limita a quello, certo, non fa male, anzi può essere anche sano. Peraltro invece è giusto cercare di recuperare, naturalmente, come diceva il sindaco, un livello comunitario. Quindi mi sembra di capire, c'è un lato culturale importante a livello urbanistico, ma anche un lato ambientale, quindi le passeggiate si possono fare intorno ad Esperia.
Come no, noi anzi invitiamo chi ci ascolta a visitare Esperia, perché merita, perché è un centro storico medievale bellissimo. E poi ha dei percorsi turistici montani che sono eccellenti e si possono anche fare con la guida del CAI, perché abbiamo una buona associazione del CAI sul territorio, E poi ci sono altre associazioni culturali che in questo periodo, soprattutto nel periodo d'agosto, c'è la promozione delle sagre. Abbiamo la Sagra del Vino al Monticelli l'8 di agosto e il 12 la Sagra della Marzolina. L'11 sera tutti coloro che si troveranno a passare per Esperia, noi faremo un concerto come comune nella piazzetta, nel centro storico proprio di Palazzo Spinelli, che è un palazzo medievale di proprietà comunale oggi, dove stiamo allestendo col parco un museo carsico e dove c'è anche un piccolo punto di ristoro per coloro che verranno a trovarci, quindi è una cosa che merita di essere vista.
Ha fatto benissimo a ricordare questi appuntamenti, tra l'altro proprio anch'essi imminenti. Sindaco, ecco, qual è, apriamo la nostra pagina enogastronomica, se vogliamo un menù o comunque sia un ambito enogastronomico che lei ci vuole suggerire a livello di prodotti e piatti tipici di Esperia?
Allora, Esperia è famosa soprattutto per l'olio, per l'olive esperiane, si trova dell'ottimo olio, la marzolina, perché la marzolina è un formaggio che si fa con il latte di capra, marzolina perché è il latte di marzo quello il migliore per fare questo prodotto, è un prodotto proprio locale, molto diffuso e molto apprezzato. Abbiamo dell'ottimo vino perché siamo sulla strada dell'Olivello, che è un vitigno che oggi in via di estinzione, ma per fortuna con l'aiuto del parco si sta reinnestando, perché dava dell'ottimo vino, conosciuto da chi sa apprezzare questo prodotto. Poi abbiamo dei piatti tipici locali che vanno da pasta e fagioli, ottimi dolci, roba, e soprattutto carne, si può mangiare dell'ottimo abbacchio, maiale, insomma c'è un po' di tutto.
Chi più ne ha più ne metta, mi sembra di capire. Chissà poi perché il latte migliore è quello di marzo, questo lei lo sa perché?
Sì, questo dovrebbe dipendere, almeno parlando con i pastori con i quali stiamo lavorando peraltro per fare un centro di lavorazione del latte in collaborazione con la Regione Lazio, perché in quel periodo le erbe, cioè i pascoli, sono i migliori, diciamo, i migliori in assoluto, quindi dipende dal nutrimento dei caprini e degli ovini.
Io così personalmente ho imparato qualcosa di nuovo, chissà,
forse io ho imparato parlando con loro.
Ecco, tra l'altro, ecco, ce ne sono, quindi c'è ancora un po' di pastorizia, cioè c'è pastori,
sì,
ce ne sono.
Abbiamo circa 15-20 allevatori ancora, piccoli allevatori, ma li abbiamo.
Fa piacere sentirlo. Montagne. Ecco, in questo senso l'Esperia di oggi, ecco, mi sembra di capire, ovviamente abbiamo parlato della Fiat e l'indotto dà molto lavoro, ci sono poi però, ecco, mi sembra pastorizia, anche altre attività agricole, c'è un po' di questo?
Sì, ci sono anche attività agricole, ad esempio in Badia ci sono 2-3 aziende agricole abbastanza grandi, lavorano, coltivano soprattutto ortaggi, tabacco, roba di questo genere, perché è anche il territorio che si presta. Peraltro Badia è vicino alla superstrada Cassino Mare, noi conviviamo con la superstrada Cassino Mare, e lì stiamo per allestire una zona industriale, artigianale e commerciale per favorire insediamenti di questo tipo che danno ovviamente occupazione al nostro territorio, che è poi l'obiettivo che credo ogni amministratore.
Ovvio, naturalmente. Ecco, in questo senso lei parlava del Cassino Mare, quindi stiamo parlando di strade. In particolare, sì, chi viene da Roma, che strada conviene che faccia per arrivare ad Esperia?
Allora, chi viene da Roma può tranquillamente o esce al casello di Pontecorvo e prosegue per Esperia e trova le indicazioni, oppure esce al casello di Cassino e prende a destra per Formia e sulla superstrada trova a circa 12 chilometri il bivio che porta proprio prima Badia e poi Esperia, quindi lo porta direttamente a Esperia. Siamo ben collegati, noi siamo, diciamo, il nostro territorio è vastissimo, lei pensi che noi conviniamo con Formia, perché le nostre montagne confinano con la città di Formia, con Spigno, quindi siamo dietro la montagna di Formia, quindi siamo proprio tra i monti, ma vicinissimi al mare, a questa superstrada importantissima per noi, perché ci collega sia a Formia che a Cassino in tempi.
E questo da tenere naturalmente presente. Ecco, io chiedo sempre, da Roma, escluso il traffico cittadino, a Esperia, quanto tempo ci vorrà?
Da Roma, se il traffico cittadino non è enorme, si impiega un'oretta e mezza circa.
Un'oretta e mezza, questo diciamo anche a beneficio di coloro...
Il problema sta soprattutto a Roma quando si esce.
Lo so, normale. Diciamo a chi beneficio soprattutto di coloro che magari volessero partecipare alla celebrazione della Madonna della Neve il prossimo 5 agosto, di cui ci ha ampiamente parlato il sindaco, il professor Moretti. Un'ultimissima domanda, sindaco, un numero telefonico di riferimento per chi magari volesse più informazioni.
Le do quello del comune. 0776 93 76 12
Perfetto, io lo ripeto, 0776 93 76 12 è il numero telefonico del comune di Esperia, sì. Per ottenere più informazioni. Io ringrazio in questa fine trasmissione per la bella descrizione che ci ha fatto di Esperia, della festa in particolare della Madonna della Neve, il professor Giuseppe Moretti, primo cittadino sindaco quindi di Esperia in provincia di Frosinone. Grazie ancora sindaco.
Grazie a lei e grazie a tutti i radioascoltatori.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!